Vogliamo leggere insieme dal Vangelo di Giovanni? Giovanni 10. Vogliamo meditare su Gesù, il buon pastore. Alleluia. In verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore e va davanti a loro, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Amen. Padre, ti chiediamo di guidare la meditazione, l'ascolto di questa parola, Padre. Padre, illuminaci tu, Padre, ciascuno di noi, perché possiamo andare via da questo luogo cambiati a gloria di Gesù. E nel suo nome te lo chiediamo. Amen. Amen. Io sono il buon pastore. Una frase molto conosciuta. Vorrei meditare brevemente questa parola stamattina. Perché la vita cristiana è una vita che deve essere vissuta seguendo nessun altro se non il buon pastore. Anche pregando per questa parola, dicevo, ma anche questa parola è importante, dove è scritto, quando ha messo fuori tutte le sue pecore, lui, il buon pastore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. E qui abbiamo una delle chiavi alla vera fede biblica. Questa settimana ho avuto la gioia di nuovo di sapere che un altro di voi deve morire. Che è arrivata un'altra falsa profetessa, dico anche il genere. E mi sono chiesto come mai queste persone vanno in giro sempre che ogni volta che parlano scappa il morto. Non trovo riscontro nella parola del Signore, anche se uno si veste proprio di dico pure un altro modo di dire, un velo lungo, lungo, lungo. Non è detto, anche se cita versetti biblici, non è detto che venga dal Signore. Gesù ha saputo rispondere ad uno che è venuto da lui per tentarlo, a quest'uno che è venuto addirittura con la parola di Dio. La parola definitiva era «Vattene via da me, Satana, che mi sei di scandalo». Fratelli, impariamo ad usare queste espressioni. non dico fra di noi, non dico fra i presenti, ma ci sono in regioni troppi lupi che vanno in giro, vestiti da pecore, si insinuano in mezzo al gregge e parlano in nome di Dio. Impariamo a riconoscere il tono di voce del Signore. Impariamo a dire, guarda, quello che dici è bene, ma c'è qualcosa che mi stona, non corrisponde al modo di parlare del mio Signore. E quello che mi citi i versetti biblici, però non sento la voce del Signore, del mio pastore, del mio Gesù. Noi abbiamo un buon pastore e dobbiamo imparare a conoscerlo come persona, individualmente e personalmente. Le religioni e le sette danno insegnamento su insegnamento. Dicono cosa fare e cosa non fare. Noi, gloria a Dio, abbiamo un buon pastore che conduce il gregge. E il gregge, anche quando si allontana giustamente un po' dal pastore, quando il pastore parla, tornano presso di lui perché conoscono la sua voce e sanno distinguere la voce. A volte c'erano magari nella cultura dell'Israele dei tempi di Gesù magari 10 pastori tutti insieme. Ho visto una cosa simile in Romania, non con le pecore ma un po' con le mucche, ma soprattutto con i maiali che stanno 5.000, una volta 5.000 maiali tutti insieme nello stesso posto, e poi all'improvviso tac, andavano tutti quanti a casa propria. È giusto e biblico anche secondo questo contesto allontanarsi un po' dal pastore mentre si mangia, mentre ci diamo da fare, però dobbiamo essere attenti alla voce del pastore unico delle anime nostre. Dio, poi, Gesù compare in questo brano, in questa similitudine, che fra l'altro è l'ultimo discorso suo pubblico, come riportato da Giovanni, e dunque ha annunciato cose grandi. Ma non c'è, gloria a Dio, non c'è novità in questo brano, perché fin dall'inizio noi vediamo il Padre che ha questa natura. Possiamo leggere in vari brani delle scritture. Vorrei indicarvi un brano unico dove possiamo leggere, oltre a quel salmo famosissimo che è vietato di dire questo è il mio salmo, perché questo è l'unico salmo che è veramente di tutti, il salmo 23 che inizia l'Eterno è il mio pastore, Yahweh secondo il testo originale, il mio pastore. Dunque è la natura di Dio fare da pastore, badare al gregge, raccogliere la pecora smarrita. Il Salmo 95, versetto 7, dice: poiché Egli è il nostro Dio, noi siamo il popolo di cui ha cura, il gregge che la sua mano conduce. Vedete, 1000 anni prima della venuta di Gesù abbiamo le rivelazioni, ma anche altri brani più antichi, la stessa cultura del popolo di Dio, come rivelato in Genesi, indica questo ruolo non soltanto di persone come Abramo, ma anche il ruolo di Dio che è il buon pastore. È la stessa natura di Dio a portarlo, non a decidere di agire da pastore, ma di fare da pastore per noi. E vuole che lo conosciamo uno per uno. Che ho parlato anche qua in Italia con certi pastori, gregi di 200, 300, anche più pecore. Però il pastore, noi guardiamo, cosa diciamo? È una pecora. Ma parlando col pastore, quella pecora lì, sai che ha avuto male alla zampa un mese fa? e poi ho dovuto fare così e così, e quella pecora, ah, quello là ha appena partorito, e quella pecora, conosce tutte le pecore. E gloria a Dio. Questo aspetto dell'essere pastori si porta anche in mezzo a noi. Noi ci conosciamo un po'. Conosciamo il nome della maggior parte dei presenti, che se non conosciamo il nome impariamo subito il nome delle persone. Però Dio ci conosce intimamente, ma tutti quanti. Niente gli è nascosto, ma non da spia, ma da padre, come un padre veglia sui figli, quando stanno bene e quando stanno male. Quando giocano, per dire, sono allegri, felici, spensierati, e quando sono impegnati in una cosa difficile. Dio per natura sta con noi e noi dobbiamo imparare a conoscere la sua voce. E questo, buttato giù due appunti, il fratello Beppino mi ha dato degli appunti su una conferenza che parla delle religioni, cioè gli incontri interreligiosi, non interconfessionali, che è limitato all'ambito cristiano, ma interreligiosi. Non ripeto quello che è scritto, ma c'è un libro, non so se possiamo sottoscrivere o comprare questo libro, Senza Buddha non potrei essere cristiano, uno dei primi teologi cattolici viventi, Nitera. Di Gesù, cosa dicono? Gesù è il vero salvatore. E noi possiamo dire amen a quello. Però la frase nell'articolo era: Gesù è il vero salvatore, ma non necessariamente l'unico salvatore. Voi avete Buddha, avete bisogno di Buddha per andare in cielo, avete bisogno di qualche dio indù, avete bisogno dei pensieri delle religioni orientali. Avete bisogno di qualche massaggio orecchi che tocca lo spirito. Stiamo attenti, quando c'è un nome giapponese o qualsiasi cosa simile vicino al messaggio che si fa, è da escludere. Amen? Lasciamo stare. Perché anche questo massaggio, tre livelli ha, del corpo, l'anima e poi lo spirito. E se vuoi avere la massima efficacia, devi fare tutti i livelli. Se hai male alla schiena, curati, però ti costerà l'anima, sappilo. Perché noi abbiamo un solo pastore. Per il mondo di oggi non ci sono problemi, perché quel detto, tutte le strade portano a Roma, l'applicano anche in senso religioso. Tutte le strade porteranno a Roma, è vero. Ma c'è un'unica via che porta al cielo. E addirittura non è un indirizzo, è un nome. Ed il suo nome, l'abbiamo scritto là, il suo nome è Gesù. Non c'è modo per arrivare in cielo se non per mezzo del buon pastore. Vogliamo, fratelli, vegliare sulla nostra vita per non ascoltare altre voci. Siamo super esposti tutti i giorni a nuove idee, nuove proposte che sembrano valide. Mi permetto di dire che chi dice che il buddismo, l'induismo, l'islam salvano, arrivano anche ad essere presuntuosi in quanto dicono che funzionano perché Gesù è morto sulla croce ed è risorto. Scusate, un po' un atto di presunzione. Prova a dirlo agli altri che il buddista è salvato perché Gesù è morto. Ti lapida ancora prima di quanto aveva previsto di fare. Se lo dici ad un musulmano che Gesù è Gesù, Dio venuto in terra, è morto, è risuscitato, e regna in cielo, anche lui tira fuori gli stessi sassi che ha già usato contro altri. perché il nostro messaggio è uno scandalo per tutto il mondo. Si permettono in questo articolo, il fratello Peppino, è colpa tua, fratello, dicono che la Bibbia esagera perché giustamente tutti si sono innamorati tanto, tanto, tanto di Gesù che hanno esagerato, dicendo che Gesù è l'unica via, come si dice qualche volta anche a livello umano, sei l'unica persona che esiste al mondo per me. È un'esagerazione. Oh. Noi crediamo che la parola di Dio contenga, sì, espressioni altissime di amore nei confronti di Dio, ma allo stesso tempo la nostra Bibbia è la parola di Dio. E Dio non si lascia trascinare da facili entusiasmi. Non si vanta di essere l'unico Dio se sa che ce ne sono altri. E certamente Gesù non sarebbe andato sulla croce se ci fosse già una via tramite una religione già qui sulla terra. E Paolo non avrebbe rischiato tutti i giorni il martirio se altre religioni già presenti quella volta salvavano. Vogliamo, fratelli, conoscere il buon pastore, l'unico pastore. Giovanni lo definisce il buon pastore, in Ebrei il grande pastore. Pietro, che lo conosceva bene, lo definisce, forse proprio a modo di Pietro, il supremo pastore. Se ci sono due dei, l'ho detto l'altra settimana, lo voglio riproporre stamattina, se ci sono due dei, non dico 100, ma due dei, nessuno dei due dei, perché devono rendere conto l'uno all'altro. E Dio non deve rendere conto a nessuno per definizione. Se altri vie salvano, ci sono 10, 12. Mi ha fatto piacere questo scrittore, almeno ha detto che non tutte le religioni salvano, ma molte di loro. Ho detto meno male, perché stavo per fare l'obiezione, e la Chiesa satanica, scrivono fuori Chiesa, hanno le loro riunioni, fanno le offerte, sono persone sincere, sono anche loro sulla via della salvezza e il loro capo è forse un Dio, magari, dice lui, quella è la sua rovina, che fin dall'inizio voleva essere Dio e trova al giorno di oggi delle persone disposte ad innalzarlo al posto di Dio. Eppure Satana, la sua fine è già stata determinata e verrà giudicata come ogni persona che non ama Gesù, che ci porta anche a dover fare una cosa, ad essere missionari, ad avere lo zelo missionario, lo zelo evangelistico. Per questo ho gioito quando, anche se qualcuno non è d'accordo di andare a pattinare, a fare ping pong, se io vedo che un credente si siede assieme ad uno che non è credente, potrebbe costare un gelato alla persona credente. Ma se trovo lo spazio per parlare del Vangelo, io gioisco. E Gesù come pastore. Io non sarebbe giusto che io lo facessi, ma sapete cosa faceva Gesù? Oh, voi siete già un bel gruppo, scusatemi. C'è una persona in Piazza Colugno che devo evangelizzare. Voi fate il culto, voi fate quello, cantate ancora qualche cantico, poi magari se riesco torno a salutarvi dopo. Gesù è questo tipo di pastore, ha un peso enorme per il perduto, ha un peso enorme per chi non ha speranza in questo mondo. Per Gesù la persona più importante è la persona nuova alla sua presenza, che medita forse per la prima volta sulle scritture. abbiamo un grande pastore, abbiamo un pastore buono, abbiamo il pastore supremo, non c'è pastore al di fuori di lui. E questo, un pastore, come pastori qualche volta nei raduni che facciamo ci chiediamo se uno è pastore ma non ha un gregge, rimane, se non ha una chiesa, è ancora pastore. È un punto da discutere. Ma è importante che noi pensiamo alle pecore che ha Gesù. Qual è l'identità di questo componente basilare del gregge del Signore? In Isaia 53 troviamo, nel versetto 6, leggiamo: noi tutti eravamo smarriti come pecore. Questo è un brano che si riallaccia alla prima lettura che abbiamo avuto oggi. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Poi vediamo Gesù, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui, Gesù, l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Mi ha colpito anche stamattina, lo confesso, sfogliavo la Bibbia durante il culto, forse non dovevo, ma parla delle pecore che siamo noi e l'agnello di Dio. Chi è più grande, la pecora o l'agnello? Ovviamente è più grande la pecora. L'agnello è giovane, può fare poco, non può difendersi, non può scappare, non ha l'esperienza per sfuggire a certi attacchi di lupi e altri pericoli. Preda addirittura delle aquile. Gesù si è fatto più piccolo di noi. Il pastore ha rivestito il ruolo di agnello. Agnello di Dio. Se prima parlavo della nostra identità, Gesù non si è vergognato di assumere l'identità di agnello che doveva essere sacrificato, agnello che doveva morire per i peccati dei molti. Il pastore, vedete i vari ruoli di Gesù, cura, ma come è scritto qua, dà la sua vita per le pecore, dà la sua vita per te e per me. Noi fratelli vogliamo conoscere questo Gesù, vivere per questo Gesù. Egli è il buon pastore. È la porta. Lo stesso brano lo descrive come la porta. A che cosa? L'abbiamo anche qui. La porta alla vita eterna. Vuoi vivere in eterno alla presenza di Dio? Gesù è la porta, l'ingresso. Gesù, il mio pastore, nulla mi mancherà. È il mio cibo quotidiano, è la pastura, è l'ambiente in cui vivo, è il Signore, il pascolo che Egli ha preparato per me. Questo brano dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io, disse Gesù, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Abbondanza, meditiamo su questa parola. Ieri ho mangiato. E un altro dice: io ho mangiato abbondantemente. E sto male oggi che ho mangiato troppo. Ma provate a pensare alla vita vissuta all'abbondanza, in abbondanza. Tutto è in più, la gioia, la felicità, la pace, la salute, la speranza per il futuro, le basi della nostra vita. quando si costruisce una casa, si fanno le fondamenta, ma dopo il terremoto ho detto, qualcuno ha messo tanto di quel cemento e ancora più ferro nel fondamento, e qualcuno ha detto, ma anche un castello reggerebbe su questo qua, devi fare solo una casa. Abbondava e c'era una sicurezza, e con la paura del terremoto era forse anche giusto esagerare. Oh, noi abbiamo una cosa esagerata. Siamo amati in modo esagerato, abbiamo una pace in modo esagerato, abbiamo una gioia che supera i confini di ciò che può dare questa terra. Gesù è venuto per darci vita e vita in abbondanza. Fratelli, il segreto, la chiave a questa porta è il pastore stesso. Nella seconda parte della testimonianza di Maria Grazia abbiamo avuto un accenno a questo fatto. In tutto quello che facciamo dobbiamo stare vicino al pastore. Il mondo potrebbe dire guarda quanti spazi qua. E se il pastore dice no, superiamo quel passo della montagna dove c'è la montagna di qua e il precipizio di qua, però c'è un sentiero. Se il pastore dice di seguire quel percorso, noi potremmo ragionare, ma c'è tanta erba verde qua. Però qual è il posto più sicuro per noi? Meglio l'insicurezza con il Signore che non la sicurezza che dà il mondo. Quanti hanno investito in cose che poi sono risultate non ben fondate, non solide. Pensavano di diventare ricchi facendo al loro modo. Invece sono diventati poveri, anzi, hanno conosciuto il disastro. Qualcuno finanziario, qualcuno come salute, qualcuno come morale. Noi seguiamo il buon pastore. È meglio l'incertezza, che la Bibbia definisce qualche volta, meglio la pazzia di Dio che non la sapienza degli uomini. Vogliamo veramente prendere del tempo per stare davanti al Signore, magari in silenzio, per meditare sulla sua persona, per imparare a conoscere, a riconoscere la sua voce. Quando l'abbiamo riconosciuto, sia in noi quel sentimento. Io non confiderò più in nessun uomo, non confiderò più neanche in me stesso, ma confiderò nell'Eterno. Amen.